Il mondo arabo sta vivendo la sua versione della cortina di ferro, imposta dalle stesse forze che governano. Avremmo bisogno di una nostra versione dei vecchi media transnazionali per poter essere informati su ciò che succede nel mondo. Più importante, dobbiamo creare una piattaforma per le voci arabe. Soffriamo povertà, mal'amministrazione e bassa educazione. Creando un forum globale, indipendente dai governi nazionalisti che diffondono l'odio attraverso la propaganda, la gente comune potrà capire autonomamente i problemi della propria società. Jamal Khashoggi.
Bentornati ad una nuova puntata di Radio Amnesty, finalmente una giornata di sole dopo il diluvio universale.
Sì, per fortuna.
E qui con me c'è Andrea.
Sì, io ci sono di nuovo, è tornata anche Ilaria, come sentite?
Finalmente, la speaker di Radio Amnesty preferita.
Ci mancavi.
Come stai Andrea, tutto bene?
Bene.
Bene, bene. Vuoi dirci di cosa parleremo oggi?
Sì, la nostra puntata sarà sull'Arabia Saudita.
Ok, per dire due cose sull'Arabia Saudita, sicuramente non possiamo dire che presenti una situazione felice per quanto riguardi la tutela dei diritti umani. Infatti, se dovessimo affrontare tutte le gravi violazioni che avvengono ogni giorno in questo paese, probabilmente dovremmo dedicarci due o tre puntate di Radio Amnesty, ma non possiamo farlo.
Forse è meglio di no.
E in questo caso il rapporto annuale di Amnesty International ci viene in aiuto perché, come sapete, presenta una breve panoramica di ogni paese. E in merito all'Arabia Saudita emergono otto macrotemi, scusatemi, dove vengono registrate le violazioni più allarmanti. Tra questi la discriminazione della minoranza sciita. Infatti ricordo che l'Arabia Saudita è un paese a maggioranza sunnita nella sua variante wahhabita, che è la variante più conservatrice, e gli sciiti continuano a subire forti restrizioni della libertà di religione, accesso alla giustizia e altri diritti, anche quelli più basilari come il lavoro e l'accesso ai servizi forniti dallo Stato. Si registrano altresì forti violazioni della libertà di espressione, di associazione e riunione, ma approfondiremo questi aspetti con il nostro ospite dopo, con cui parleremo anche della nuova legge del terrorismo, appositamente vaga, possiamo dire, e che viene strumentalizzata come ulteriore strumento di repressione della libertà di espressione. Altri gravi problemi sono gli arresti e le detenzioni arbitrarie, gli innumerevoli episodi di tortura nei confronti di detenuti e per non parlare infine delle donne e delle ragazze che hanno continuato a subire discriminazioni nella legge e nella prassi, malgrado le riforme come quella del 24 giugno che ha abolito il divieto di guida per le donne. Comunque, nonostante tutto questo che può rappresentare solo l'1% della situazione in Arabia Saudita, ricordo che nel 2016 l'ambasciatore saudita Faisal bin Hassan Trad è stato nominato presidente del Consiglio dei diritti umani dell'ONU. Ti rendi conto? All'Arabia Saudita alla presidenza del Consiglio dei diritti umani. E la cosa più paradossale in tutto questo è che un anno prima, ossia nel 2015, ha registrato un record di esecuzioni, ben 114. Io vorrei terminare questa introduzione riportando le parole di critica di Samadi, che è la direttrice delle campagne sul Medio Oriente di Amnesty International. Cito testuali parole: gli alleati dell'Arabia Saudita, soprattutto USA, Regno Unito e Francia, non devono rimanere in silenzio di fronte alle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani e alla repressione dell'attivismo per i diritti umani in corso nella monarchia del Golfo. la comunità internazionale deve premere sull'Arabia Saudita affinché cessi la repressione contro gli attivisti e le attiviste per i diritti umani. E questo è uno dei tanti motivi per cui Amnesty International si batte, ossia il supporto politico e militare che molti paesi occidentali danno all'Arabia Saudita, nonostante ci sia una situazione ben chiara a tutti noi. Adesso è arrivato il momento di ascoltare una bellissima canzone. Quale, Andrea?
Adesso ascoltiamo i Florence and the Machine con Dog Days Are Over.
Siamo in collegamento con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Ciao Riccardo e benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
La puntata di oggi sarà dedicata all'Arabia Saudita e già ai nostri radioascoltatori, diciamo, ho presentato una piccola panoramica facendo riferimento a quello che è riportato nel rapporto di Amnesty International. Però vorremmo entrare un po' più nel dettaglio. Infatti, verso la fine del giugno del 2017, il re saudita Salman ha designato il figlio Mohammed bin Salman come suo erede. Il principe ereditario è stato acclamato in tutto il mondo come una figura riformista in grado di liberalizzare il regno. Però la scomparsa e l'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi sembra aver fatto sorgere più di qualche dubbio riguardo alle reali intenzioni del nuovo principe. Quindi, Riccardo, puoi dirci chi era Jamal Khashoggi, perché è stato ucciso e qual è in generale la situazione in Arabia Saudita per la libertà di espressione?
Ma la situazione in generale è tutto il contrario di quello che Bin Salman vuole presentare, cioè un paese avviato verso le riforme, verso la modernità, in cui c'è maggiore libertà di espressione. E in realtà la libertà di espressione è pari a zero, le organizzazioni per i diritti umani sono ridotte al silenzio, i loro dirigenti in carcere. Da 3 anni Bin Salman presiede una guerra rovinosa contro lo Yemen e da ultimo c'è stato questo episodio gravissimo che ha ricordato, cioè l'uccisione di Jamal Khashoggi, giornalista, dissidente, collaboratore del Washington Post, che è stato barbaramente trucidato da funzionari sauditi all'interno dell'ambasciata saudita di Istanbul. L'Arabia Saudita ha ricevuto un po' di serie pressioni e dopo 20 giorni ha ammesso le responsabilità di alcuni suoi funzionari, dei servizi di sicurezza, e c'è da capire quanto Bin Salman sapesse o meno. Io immagino che la cosa possa essere stata sia organizzata da lui quanto possa essere stato lui stesso una vittima di complotti interni. Il fatto sta che Khashoggi è stato eliminato ed è un fatto senza precedenti questo, cioè che si vada a prendere una persona all'interno del proprio territorio in uno stato estero come un consolato e poi lo si ammazzi.
Hai accennato dello Yemen, infatti di Yemen vorremmo parlare, perché in risposta all'uccisione di Jamal ho letto alcune notizie riguardo alcuni paesi che hanno espresso la volontà di fermare la vendita di armi all'Arabia Saudita, tra questi Stati Uniti, Canada e Germania. Armi che appunto vengono impiegate in quello che è stato definito dall'ONU il peggior disastro umanitario del mondo, ossia la campagna militare lanciata nel 2015. Due domande in merito a questo. L'Italia ha preso iniziative in questo senso, dato che è uno dei principali esportatori di armi in Arabia Saudita, o almeno si è espressa sul caso, e qual è la situazione ad oggi nel conflitto yemenita?
Intanto è paradossale che non sono serviti più di 10.000 morti civili in 3 anni e mezzo di bombardamenti da parte dell'Arabia Saudita contro lo Yemen, contro la sua popolazione civile, contro ospedali, moschee, scuole, pulmini che portavano degli studenti a scuola, banchetti nuziali, funerali, eccetera, eccetera, per spingere alcuni paesi a sospendere la vendita di armi all'Arabia Saudita, e c'è voluto o c'è riuscito, o è stato sufficiente, anche se è brutto usare questo aggettivo, l'omicidio di un giornalista. È vero che alcuni paesi, la Germania è la più decisa in questo, hanno annunciato la fine dell'invio di armi all'Arabia Saudita, l'Italia non è fra questi, nonostante il Parlamento europeo abbia ulteriormente ribadito la necessità di un embargo, noi siamo al punto zero quasi, nel senso che questo attuale governo in alcuni suoi esponenti ha manifestato una disponibilità a prendere in considerazione la cosa, ma siamo ben lontani da un cambiamento, siamo piuttosto in continuità con i governi precedenti.
E quindi nessuno al governo ha preso una posizione dopo l'omicidio di Jamal? Nessuno si è espresso? Nessuna dichiarazione?
No, alcuni paesi hanno preso posizione in maniera anche molto forte, ma l'Italia no, e almeno non a livello ufficiale. E di solito in casi del genere l'Italia prudentemente si rimette alle posizioni che assume l'Unione Europea in tema di politica estera comune, ma credo che un segno di attenzione da parte del governo, una protesta, non dico la convocazione dell'ambasciatore saudita, perché ormai si facciano questi gesti così coraggiosi, ma insomma qualcosa ci sarebbe voluto.
Invece l'ultima domanda riguarda le leggi antiterrorismo che in Arabia Saudita sono spesso utilizzate per reprimere il dissenso politico, per incarcerare e per condannare a morte. Tra i casi più recenti, quello di Israel Al-Ghamgham, correggimi se sbaglio, che rischia di essere la prima donna ad essere messa a morte in Arabia Saudita, solo per aver preso parte a delle proteste contro il governo, così come è successo a moltissimi altri difensori dei diritti umani. Però in merito al caso specifico ci sono state delle evoluzioni. Quali sono i numeri delle sentenze a morte in Arabia Saudita?
Ma intanto i tribunali antiterrorismo marciano a tutta velocità, emettono condanne a pena detentiva molto lunghe per reati di opinione al termine di procedure completamente irregolari e non poche volte emettono condanne a morte. Ogni anno ci sono dalle 150 alle 200 condanne eseguite in Arabia Saudita col metodo barbaro della decapitazione in piazza. Molte di queste colpiscono cittadini stranieri che neanche riescono a difendersi perché i processi a volte sono svolti in una lingua loro sconosciuta, senza interpretariato, e però ci sono stati dei casi anche di sentenze politiche nei confronti di attivisti, in particolare della provincia orientale, che è quella a maggioranza sciita. Ci sono state esecuzioni politicamente rilevanti, come quella del capo della famiglia Al-Nimr, padre, mentre il figlio è in attesa dell'esecuzione, e così come Israel Ghamgham a sua volta dovrebbe essere condannata a morte prossimamente, e dunque siamo allerta anche lei per il mero fatto di aver fatto attivismo politico ma senza ricorrere alla violenza, per quanto ne sappiamo.
Tra l'altro, allora la situazione che è emersa sicuramente non è una situazione delle più felici, e tra l'altro il paradosso è che nel 2015, se non mi sbaglio, l'Arabia Saudita è stata alla presidenza del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. E questa cosa, nonostante abbia suscitato tante critiche, comunque diciamo è stata fatta. Le mie domande sono finite qua, però mi pare che tu voglia lanciare un appello, Riccardo.
Ma più che altro vorrei dare una buona notizia, visto che di solito non capita di parlarne nei nostri collegamenti, e la buona notizia è quella dell'assoluzione in Pakistan di Asia Bibi, che è un caso che Amnesty International seguiva dal giorno dell'arresto avvenuto nel 2009, una donna cristiana accusata di blasfemia dopo una lite per motivi privati, e che ha dovuto per 8 anni, già che la condanna a morte è stata emessa nel 2010, vivere con questa situazione angosciante. Il 31 di ottobre è stata annullata la condanna a morte, è un successo per noi, per la tolleranza religiosa, per il suo avvocato musulmano che l'ha difesa e che è sotto scorta e minacciato di morte, e quindi vorrei chiudere dando questa buona notizia.
Amore antico, amica mia, amore radio, nostalgia, io non ti penso quasi mai, ti ho dato in pasto agli avvoltoi, all'olocausto e ai marinai, amore atomico, Enola Gay. Detto neanche addio, che non ti ho detto come mai una domenica buttai nel cesso la fotografia in cui ci stringevamo forte, colpa mia. Se quest'anno ti hanno visto, mi dicono, vomitare gli occhi e l'anima a un concerto rock, abbracciata ad una testa di cazzo, un regista, un coreografo, che ne so, un lavoro come un altro, una droga per illuderci e credere di essere uomini.
Dicevi, I wanna be. non siamo mica immortali, bruciamo ed è meglio così, amandoli soltanto per un LP, il lato A, il lato B, che niente dura per sempre, nemmeno la musica.
Perduto amore, anima mia,
e ora è arrivato il momento delle buone notizie e consigli e lascio la parola a Luca e ad Alessandro.
Partiamo con le buone notizie. Il 17 ottobre è stata rilasciata Nguyen Ngoc Nur Quyen, una delle più note blogger del Vietnam. Nel 2017 Nguyen era stata condannata a 10 anni di carcere per propaganda contro lo Stato della Repubblica Socialista del Vietnam.
La seconda buona notizia viene dallo Zimbabwe. Il 18 ottobre la Corte Costituzionale dello Zimbabwe ha annullato l'articolo 27 della legge sulla sicurezza e l'ordine pubblico, che vietava le manifestazioni non autorizzate dalla polizia. Per decenni l'articolo 27 era stato usato per arrestare e torturare gli oppositori politici.
E adesso eccoci con i nostri consigli. Il primo consiglio è Il silenzio del mare, un libro di Asmaan Rahan. Un naufragio, un sopravvissuto. Sua sorella tra i sommersi, un altro fratello morto nella guerra in Siria. Il mare tace, la terra che accoglie parla e dà a Fadi l'opportunità di riprendersi e di raccontare. L'autrice, giornalista e blogger italo-siriana, scrive un racconto commovente che apre il cuore.
Il secondo consiglio è un libro di Alessandro Piana, è edito da Book a Book, il titolo è Diario di un condannato a morte. È la storia vera di William Van Poyck, condannato a morte negli USA, e dei suoi ultimi anni in carcere, fino al giorno dell'esecuzione. Attraverso le lettere indirizzate alla sorella seguiamo la sua parabola umana e la sua evoluzione personale, e allo stesso tempo veniamo precipitati nel mondo penitenziario americano. Il libro ha avuto il patrocinio di Amnesty International Italia. Ed ora vi lasciamo a una canzone di Peter Bjorn and John, Young Fools.
Doesn't matter what you did, you were hanging. Siamo collegati con il Luna Park e la Fiera dei Morti di Pian di Massiano. Quest'anno tre dei nostri attivisti saranno presenti con un loro stand. Abbiamo il grande Andrea Marcantonini con lo stand Enoteca con vini bianchi e rossi regionali ed extra regionali. Ogni tre bottiglie rotte una bottiglia gratis. Poi abbiamo Martina Pantaleoni con una serie di tappetini e puff fatti a mano. E Sabrina con un tavolo di gioielli e di oggetti in oro. Ogni tre gioielli acquistati ce n'è uno gratis. E infine Alessia Bottigli con la sua palestra mobile Happy Jumping. Ogni giro costa un centesimo e ogni quattro giri un giro gratis per i vostri bambini. Tanto divertimento e ci vediamo presto in questo bellissimo posto.
Siamo giunti al termine della puntata e prima di lasciarci vorremmo ricordarvi due appuntamenti che avremo prossimamente.
Il primo è quello del 6 novembre, quando ci sarà il terzo e l'ultimo incontro del nostro corso di introduzione ad Amnesty International. Come le due puntate precedenti, anche questo terzo incontro si svolgerà al CART in via Goldoni 8, dalle 7 alle 8 di sera.
E l'altro evento si terrà il 13 novembre. Noi del gruppo di Amnesty Perugia abbiamo organizzato un incontro presso l'Università per Stranieri di Perugia. Come ospite ci sarà Alessandro Porro, che ci parlerà della sua esperienza sulla nave dell'SOS Mediterranee. E l'incontro sarà appunto il 13 novembre dalle 14 alle 16 in Palazzo. Nella palazzina Vali Tutti.
Che io grazie direi che... per averci ascoltato.
Sì, grazie e come sempre continuate ad ascoltarci, a seguirci e a metterci tanti like sulla nostra pagina Facebook. Ciao!
Ciao!